Buongiorno a tutti. Questa mattina vorremmo vedere insieme un testo che si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, e provare di trovare la risposta a una domanda. Per quale motivo Gesù fu mandato? Perché Gesù fu mandato sulla terra? Ci sono diversi motivi, ma quando usciremo da questa sala, almeno uno di questi motivi vogliamo ricordarlo, che è molto molto importante per chi ha conosciuto il Signore. Vogliamo leggere il testo, che è Giovanni capitolo 20, dal primo verso al verso 10 e dal verso 19 al 22. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque, si avviarono al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra. E il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito le scritture secondo quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. La sera di quel stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano, i discepoli, per timore dei giudei, Gesù viene e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Dette queste cose, detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. In questo passo della parola di Dio, vediamo come Giovanni ci porta alla nostra attenzione quello che queste donne andavano a fare. Si avviavano al sepolcro per completare quel, diciamo, chiamiamolo così, preparativo funebre che era iniziato da Nicodemo e da Giuseppe d'Arimatea. È stato fatto, iniziato da loro, e loro avrebbero voluto continuare in questo giorno. Sicuramente il pensiero era in quella direzione. Ma alla vista del sepolcro vuoto, la prima impressione di Maria fu quella che Gesù fosse trafugato, è stato portato via. Non si aspettava che Gesù era resuscitato. E Pietro e Giovanni quando hanno sentito le parole, partirono subito, volevano anche loro vedere come è possibile succedere questo. E arrivati lì, Giovanni non entra, o come lo chiama qui l'altro discepolo, che è proprio l'autore, non entra, c'è qualche cosa che lo ferma, sta guardando, vedendo questo sepolcro vuoto. Ma Pietro, come molto impulsivo possiamo dire, appena arriva, entra dentro senza esitare. Per loro era qualcosa di speciale, come per tutti, perché la risurrezione non è non era qualcosa che succedeva tutti i giorni. Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro, lo sappiamo, ma per loro era qualcosa di particolare. Infatti Giovanni, come leggiamo, vedendo solo questo sepolcro vuoto, credete. In quel momento lì, per lui è stato abbastanza solo vedere il sepolcro. Ma gli altri, come noi sappiamo, non solo per il fatto di aver visto il sepolcro, ma credetelo perché l'hanno visto di persona. L'hanno visto di persona. E loro avevano ancora del strada da fare, perché, come leggiamo, perché non avevano ancora compreso le scritture che egli doveva risuscitare dai morti, non capivano il senso della risurrezione. Conoscere la realtà della risurrezione è un punto di partenza importante, ma non è sufficiente. Dobbiamo permettere alla parola di Dio di rivelarci il senso e l'importanza della risurrezione di Gesù. La risurrezione significa che Gesù fu dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, Romani capitolo 1. La risurrezione significa che abbiamo la certezza della nostra stessa risurrezione. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio lo condurrà, che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. In Primo Tessalonicesi leggiamo capitolo 4. La risurrezione significa che Dio ha un piano eterno per i nostri corpi. La risurrezione significa che il cristianesimo e il suo Signore, il suo Dio, sono unici e completamente differenti dalle altre religioni del mondo. Qui parliamo di una fede vivente. La morte di Gesù sulla croce rappresenta, possiamo dire, il pagamento, e la sua risurrezione ne è la ricevuta. È dimostrazione che il pagamento è stato considerato perfetto agli occhi di Dio, Padre. E noi oggi beneficiamo di questo. Quel prezzo che è stato pagato per tutti coloro che credono, c'è una condizione. La sera di quel stesso giorno che Maria incontrò Gesù, Gesù si presenta in mezzo a loro. Ma noi sappiamo che nel Nuovo Testamento ci sono 5 apparizioni. Ci sono narrate 5 apparizioni di Gesù in quel giorno. A Maria Maddalena in questo capitolo, capitolo 20, alle altre donne, Matteo capitolo 28, ai due sulla via di Emmaus, in Marco capitolo 16, a Pietro, in Luca capitolo 24, e ai 10 discepoli, perché sappiamo che Tommaso non era in loro presenza, sempre in Giovanni capitolo 20. Erano radunati in un posto, ma come leggiamo dal testo, erano pure ben chiusi. La parola dice che proprio erano con le porte chiuse a chiave, come diremo noi oggi. Perché questo? Perché anche se avevano vissuto per 3 anni con il Signore, sappiamo che alla croce era successo qualcosa di particolare. Sono scappati via tutti. Per paura, per timore, per essere... E infatti stavano scappando dai giudei che li stavano inseguendo. Ma a porte chiuse, che erano serrate, che erano chiuse, Gesù fa qualcosa di miracoloso. Gesù viene e si presenta dove? In mezzo a loro. Non ci viene detto il modo in cui viene fatto questo, ma ci rendiamo conto che non era qualcosa, era qualcosa di molto particolare. Le porte chiuse, non per il timore che loro ci avevano, ma a Gesù non impedì di entrare che le loro porte erano chiuse. Noi sappiamo che anche se in quel momento avevano molto paura, in seguito questi discepoli paurosi, in seguito dopo la discesa dello Spirito su di loro, non solo aprirono le porte, ma predicavano coraggiosamente della salvezza del Signore nel Tempio senza timore delle conseguenze, anche se dopo sappiamo che alcuni di loro sono morti per la loro testimonianza e tutti sono morti per questo. Era sia strana che miracolosa la sua presenza, la sua apparizione in mezzo a loro, ma Gesù voleva dimostrare che lui era Gesù di Nazaret. Voleva dimostrare a loro che lui, dopo la risurrezione, era lui quello che ha compiuto questo atto, l'ha portato fino alla fine. E cerca di incoraggiare, cerca di aiutare questi e dice loro: pace a voi. Anche se loro, i discepoli, hanno abbandonato nel giorno della sua crocifissione, Gesù si presenta in mezzo a loro, non con le parole di rimprovero, ma perché avete fatto questo, ma no, si presenta in mezzo a loro e portò una parola di pace, una pace che porta a quella riconciliazione di cui avevano bisogno. Fu rassicurante per loro, perché il spavento di quello che sarebbe successo in seguito li mettevano, cioè, in una situazione di disagio, ma il loro maestro Gesù si presenta e li saluta con questo saluto molto molto particolare, dicendo: pace a voi. E rassicurò che lui era quello veramente risorto. Poi manda, ricorda loro quel mandato: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Affida a questi discepoli una missione. Affida una missione non facile, quella di continuare la sua opera qui sulla terra. Un mandato di cui Giovanni parla nel capitolo 17: come tu hai mandato me nel mondo, così lo mando loro nel mondo. I discepoli venivano inviati, mandati, secondo il modello del Padre. Come Padre ha mandato il Figlio, così il Figlio manda i discepoli. E i discepoli sono mandati come Gesù fu mandato per insegnare. Gesù non fu mandato come inventore o esploratore delle nuove terre o nuove situazioni da scoprire su questa terra. Gesù non fu mandato come conquistatore, anche se avrebbe potuto fare di più di tanti altri che hanno conquistato diversi terreni, diversi paesi, ma Gesù fu mandato a insegnare che cosa? La parola di Dio vivente. Gesù fu mandato a vivere in mezzo a noi, a dimostrare che veniva da Dio Padre e che Lui era una con il Padre. Gesù fu mandato a soffrire per la verità e per la giustizia, per giustificarci davanti a Dio, per prendere su di sé il peccato del mondo affinché noi possiamo essere giusti davanti a Lui. Gesù fu mandato per salvare gli uomini, portare la salvezza, quel dono di Dio, quel dono che Dio aveva preparato per gli uomini, che tutti coloro che credono. E poi Gesù diede ai suoi discepoli lo Spirito, come leggiamo nel testo, dato loro una nuova vita, ma anche la capacità di svolgere quella missione che gli stava davanti. E per questo avevano bisogno di essere equipaggiati, e si prova di incoraggiare questi discepoli che questa chiamata che dovevano svolgere era molto importante, ma anche molto impegnativa. Gesù vuole che anche noi oggi, che la sua Chiesa, coloro che hanno accettato Gesù, portano avanti quel ministero che è stato dato ai suoi discepoli, quella missione di portare la verità, la certezza della verità, con l'autorità non dell'uomo, ma con l'autorità che viene da lui. Gesù fu mandato, abbiamo letto, a soffrire, ma anche a giustificarci. Ha dato la sua vita per questo. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 21, noi leggiamo: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo, che cosa? Giustizia di Dio in lui. Ecco il grande, possiamo dire, la grande motivazione per cui fu Gesù mandato sulla terra. Gesù era un uomo a tutti gli effetti, ha sperimentato la fragilità, le prove come un uomo, è stato tentato, ma non ha peccato, non poteva peccare. La testimonianza più grande, possiamo dire, riguardante l'assenza del peccato di Cristo viene dal Dio Padre in due occasioni, una è del battesimo e una è della trasfigurazione. Disse di Cristo: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Matteo capitolo 3, Matteo capitolo 17. Gesù è di natura divina, solo Dio è senza peccato. E come leggiamo nella parola di Dio, Gesù è l'immagine di Dio. Gesù è lo splendore della gloria di Dio e impronta della sua essenza, Ebrei capitolo 1. E Gesù è il Signore. Il Signore che è nella mia vita, nella tua vita, il Salvatore, ma il Signore. Gesù è stato un sacrificio perfetto perché la sua è stata una perfetta obbedienza. Romani capitolo 8, se volete leggete a casa, è stato obbediente alla volontà del Padre. Quando stava per essere crocifisso, avrebbe potuto chiedere 12 legioni di angeli per sterminare chi lo avrebbe crocifisso, ma non era quella la volontà di Dio. Egli è stato, come leggiamo, lo ha fatto diventare peccato per noi. E l'ha fatto diventare, indica questa iniziativa da parte del Dio di assegnare a Cristo il ruolo di portatore del peccato, anche se la sua morte sacrificata di Cristo era anche un'espressione dell'amore di Dio stesso. In Cristo senza peccato, il Cristo senza peccato ha preso la nostra condanna, quindi per noi non ci sarebbe più nessuna condanna. Capitolo Romani, capitolo 8. Gesù prese il mio posto, Gesù prese il tuo posto per essere giudicato. E il giudizio di Dio è stato su di lui, invece di stare su di noi. E noi siamo stati giustificati. Il Signore ha fatto un'opera che nessun altro avrebbe potuto fare. Il Signore ha tolto e sta togliendo gli abiti sporchi del peccato e ci ha rivestiti dei abiti puliti di giustizia in Cristo Gesù. Noi troviamo nella parola di Dio, come si è ricordato anche questa mattina, qualcosa che Abramo offrì invece del figlio un montone che Dio ha provveduto. Lui aveva fede, il Signore aveva portato alla fine, ma il Signore ha provveduto. Così l'agnello pasquale fu sacrificato per proteggere gli ebrei dal giudizio di Dio. Dovevano obbedire a quel comandamento. Quel sangue dell'agnello doveva essere messo sopra gli stipiti della casa. E l'angelo della morte sarebbe andato oltre. E chi l'ha obbedito a quel comandamento è stato salvo. gli animali che venivano sacrificati sotto l'antico patto, questi sacrifici avevano il senso di espiare i peccati. Che vuol dire la parola espiare? Coprire il peccato alla vista di Dio, così da non suscitare la sua ira. Ha quindi il senso di riparare, ma anche quello di riconciliare. Come sotto l'antico patto l'espiazione avveniva per mezzo di una vittima sostitutiva che prendeva il posto dell'offerente, nel nuovo patto, come è stato ricordato questa mattina, è Gesù che ha fatto questo una volta per sempre. È il nostro Signore Gesù che ha fatto questo una volta per sempre. Non c'è più bisogno di nessun altro sacrificio per il perdono dei peccati, per essere figli di Dio. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Abbiamo studiato poco fa, negli studi nelle case, Giovanni capitolo 1, versetto 29, e Gesù è la nostra Pasqua. Pietro scriveva: egli ha portato che cosa? I nostri peccati sul suo corpo, nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato, che cosa dice il testo? Vivessimo per la giustizia, e mediante le sue levature siete stati sanati. Egli ha portato i nostri peccati, significa che anche se lui non aveva peccato, Gesù si è fatto carico del peccato, prendendo su di sé tutti i peccati, il peccato del mondo. La motivazione di tutto questo, abbiamo visto, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. La giustificazione è opposto della condanna, come noi sappiamo. Entrambi sono verdetti di un giudice che giudica l'accusato, considerandolo colpevole o non colpevole. La giustificazione ci attribuisce o concede uno stato di giusto davanti al Signore. Per giustificazione si intende che il nostro Signore, che è giusto, dichiara giusto il peccatore che ha fede in Cristo Gesù. Si tratta di un atto legale di Dio. Egli dichiara il peccatore che crede giusto sulla base del sangue e dei meriti di Cristo. Non per i nostri meriti, per i meriti di Cristo. La giustificazione è l'opera esclusivamente del Signore, mediante il quale assolve i peccatori colpevoli per il sacrificio di Cristo, che non ha commesso nessun peccato e che non aveva nessuna colpa. Tramite la giustificazione siamo messi nella posizione giusta nei confronti di Dio. Qual era la motivazione per cui Gesù era venuto? Una delle motivazioni: giustificato il peccatore diventa amico di Dio, come leggiamo nella parola, e non è più sotto l'ira di Dio. Cambia quel rapporto che era interrotto con Dio, in un rapporto vivente con Dio. La giustizia non è nostra, ma di Cristo. Il Signore vuole operare, trasformare, perché sta il cuore del Vangelo è che il Signore dichiara giusto o giusta non sulla base della nostra attuale condizione, ma piuttosto sulla base della perfetta giustizia di Cristo. E noi sappiamo che la giustificazione è per grazia sua. In Romani capitolo 3, 23 leggiamo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati pagando con il loro prezzo. No,
per grazia.
Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Il Signore non ci chiede i tuoi soldi, non ci chiede i tuoi sacrifici, ma ha pagato Lui. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La giustificazione nasce nel cuore del nostro Signore. È il dono dato per grazia di Dio. Tito capitolo 3, verso 5. Dio sapeva che non solo che la nostra mancanza di giustizia, ma anche della nostra incapacità di raggiungerla. Il Signore, nella sua bontà, ha decretato di fornirci la giustizia, la giustificazione gratuitamente e non per le opere. Romani capitolo 4, verso 5, Romani capitolo 8, verso 33. E nel Romani capitolo 5, verso 8, leggiamo: Dio invece mostra qualcosa di particolare, la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Il Signore ci ha messi da parte. Il Signore, per coloro che hanno creduto, per coloro che hanno messo la loro fiducia in quel sacrificio propiziatore del Signore Gesù, li ha messi da parte, appartengono a Lui. Quel popolo di cui si leggeva prima. Che il Signore abbia risuscitato Gesù dai morti è la prova che Egli ha accettato il suo sacrificio in favore del suo popolo. E sappiamo che la giustificazione è per fede, come abbiamo letto. E quando i peccatori, quando io anche come peccatore, mi sono pentito, quando i peccatori sono pentiti e riconoscono e confessano il loro peccato, riconoscono Gesù come Signore, come Salvatore, e si affidano unicamente della sua opera compiuta per loro sulla croce, in quel momento il Signore accredita la sua giustizia, la sua giustificazione al loro conto. Vuoi essere giustificato davanti a Dio? In qualsiasi altro posto, in qualsiasi altra parte, non puoi ottenere questa giustificazione se no davanti alla croce del Signore Gesù. La giustificazione si svolge nel momento in cui l'individuo si affida a Cristo per fede, Romani capitolo 3, Galati capitolo 2, Filippesi capitolo 3. E questa non è perché noi meritiamo qualcosa, ma è sempre il dono del nostro Signore. Se qualcuno dovesse chiederci come può il Signore, che è così santo, riconciliarsi con i peccatori, come può la sua giusta e santa legge che ci condanna a essere soddisfatta, come può ricevere la giustificazione colui che non lo merita, e tra questi siamo tutti, come può Dio contemporaneamente essere giusto e dare la grazia? Come possono essere soddisfatte le richieste sia della giustizia che dell'amore di Dio? E come può essere sia giusto e giustificatore dei peccatori? E la risposta è una sola, è attraverso la croce. Quel sacrificio del nostro Signore Gesù è la risposta a tutte queste domande. Lì è stato giudicato il peccato dell'uomo e anche il tuo peccato. E se oggi vuoi far parte della sua famiglia, del suo popolo, devi credere a quella opera già compiuta. Devi accettare quella salvezza che lui ancora oggi lo dona. Il sacrificio di Gesù ci parla della santità, della giustizia, dell'ira e dell'amore di Dio. Noi scendiamo a compromessi con il peccato, ma il Signore no. Per il Signore il peccato è una cosa molto seria e andava trattata seriamente. Come poteva il Signore rimanere coerente con se stesso? Attraverso la croce. Ha affrontato il problema del peccato per salvare il peccatore che crede e si pente dei propri peccati perché lo ama senza compromessi. Ha trovato Lui la soluzione per me, ha trovato Lui la soluzione per te. Cosa si aspetta il Signore da parte nostra ad oggi? Cosa ci chiede il Signore di fare per quello che Lui già ha compiuto, ha fatto? Possiamo dire che è una prima applicazione, possiamo dire, nelle nostre vite è quella di essere riconoscenti. Di essere riconoscenti. Come il lebbroso samaritano guarito ritornò indietro per ringraziare il Signore, così fanno tutti coloro che hanno sperimentato la grazia e la salvezza nel Signore Gesù. Esprimono la riconoscenza e la gratitudine. Ci ricordiamo che è molto importante questo per il nostro Signore, di essere sempre riconoscenti e ringraziarlo per quello che Lui ha fatto, perché nessuno di noi avrebbe potuto fare quello che Lui ha fatto. Coloro che hanno sperimentato l'amore di Gesù Cristo non vivono più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato, risuscitato per loro, secondo Corinzi capitolo 5, versetto 14 e 15. Siamo sottomessi alla sua volontà. Cerchiamo la volontà del Signore. E poi un'altra applicazione che possiamo farla nostra è quella di vivere lontani dal peccato. La parola ci esorta a essere santi come Lui è santo. Poiché i nostri peccati hanno richiesto un prezzo così alto per il perdono, poiché sono profondamente offensivi nei confronti di Dio e quindi ci allontanano da Lui, allora il Signore ci chiede di santificarci. Abbiamo visto anche nei studi, nelle case, che cosa avevamo bisogno di fare ogni giorno: di lavarsi i piedi. Non abbiamo bisogno che viene rinnovata la nostra salvezza, che abbiamo creduto e siamo salvati, ma nel nostro cammino in questo mondo forse i nostri piedi si possono inquinare dal peccato che è intorno a noi. E ogni giorno il Signore ci chiama a santificarci, a chiedere perdono, a chiedere il suo intervento, a chiedere che Lui possa guidare la nostra vita affinché non cadiamo sempre negli stessi errori. Ogni giorno abbiamo bisogno di stare nella presenza del Signore. E il Signore vuole che anche con il nostro comportamento esprimere quello che è successo già nella nostra vita. Noi siamo uniti con Cristo, siamo una con Lui e dovremo dimostrare la sua giustizia e santità con il nostro comportamento. Se avete tempo leggete a casa capitolo 6, i Romani, dal versetto 1 al versetto 14, che Paolo dice molto chiaro che quelle cose di prima non devono essere più nella nostra vita. Quindi il tuo comportamento sarà una testimonianza. Il tuo comportamento sarà una testimonianza di giustizia, che sei stato giustificato, e di santità, che il Signore vuole, esige. Signore, è tre volte santo e esige da parte nostra che viviamo nella santità. Riconoscenza, sottomissione e santificazione. È la motivazione che ci ricorderemo e spero che ci ricorderemo, è quella che siamo stati giustificati, non per i nostri meriti, ma per i suoi. Il Signore è venuto, fu mandato e ci ha giustificati. Noi crediamo in quello che Lui ha fatto, ci ha giustificati per la Sua grazia. Così vogliamo ringraziare il Signore perché per la Sua parola ci ricorda quanto è importante il nostro passo dopo passo che stiamo facendo con Lui, perché quello che investiamo oggi nel Suo regno porterà gloria per l'eternità al nostro Dio. E il Signore ci chiama a questo. Così vogliamo ringraziare. Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua parola, per quello che Tu hai fatto per noi, per il fatto che Ti sei... Hai dato la Tua vita, Signore, sei agnello, Signore, che ha preso su di sé il peccato del mondo e anche il mio peccato. Ti ringraziamo e Ti lodiamo per come, Signore, Ti sei rivelato e ancora quest'oggi, attraverso la Tua parola, ci parli, ci consoli, ci fortifichi, aiuti a comprendere la Tua volontà. Aiutaci, Signore, a essere grati, esprimere la gratitudine per quello che Tu hai fatto, a essere sottomessi a Te, Signore, e a vivere in santificazione ogni giorno, santificarci ogni giorno, affinché possiamo essere sempre più simili al Signore Gesù. Ti ringraziamo per la Tua grazia che ci concedi, per questo tempo di libertà. Signore, aiutaci a essere una testimonianza e Ti vogliamo lodare e ringraziare. Nel nome e per merito di Signore Gesù. Amen.